Ciao nuovamente a tutti, sono Carola Degli Santi e sono un giovane avvocato. Oggi parleremo di due argomenti che si inseriscono nelle due prospettive presentate nella scorsa occasione di incontro. La prima è quella che riguarda l'approccio multidisciplinare. Occupiamoci quindi della distinzione tra reati contratto e reati in contratto, anzitutto, e del rapporto tra diritto civile e diritto penale. Ebbene, la distinzione reati contratto e reati in contratto è strettamente connessa all'individuazione delle conseguenze civilistiche ravvisabili nei casi in cui sussistano reati contratto e reati in contratto in punto di validità, invalidità del contratto, responsabilità. Cosa sono i reati contratto e i reati in contratto? I reati contratto sono reati che hanno ad oggetto diretto la conclusione del contratto, assume rilevanza penale la conclusione del contratto, quindi la condotta tipica è rappresentata appunto dalla conclusione del contratto. Il reato in contratto invece prevede quale contegno tipico il comportamento tenuto nel procedimento di formazione del contratto oppure in esecuzione del contratto. Con riferimento a reati di contratto richiamiamo il delitto di cessione di sostanze stupefacenti, con riferimento a reati in contratto facciamo un esempio e pensiamo al caso in cui Tizio induce attraverso artifici, raggiri consistenti nella creazione di un profilo falso, nell'utilizzo di un nome falso, consistenti in continue rassicurazioni sulla volontà di concludere il contratto e dare esecuzione al contratto, in errore sempronio nel procedimento di formazione del contratto, pensiamo ad un contratto di compravendita di un bene mobile, di un cellulare. In origine, una teoria panpenalistica riconduceva ogni ipotesi di tal fatta, quindi sia reati contratto che reati in contratto, alla più grave patologia civilistica della nullità ex articolo 1418 del Codice Civile, nello specifico alla nullità virtuale di cui al primo comma dell'articolo citato, per contrarietà a norme imperative. Col tempo la distinzione reati contratto e reati in contratto è stata per così dire valorizzata, si parla ancora di nullità virtuale nel caso dei reati contratto, nel caso dei reati in contratto si distinguono i casi in cui sussistono, ricorrono i presupposti dei vizi del consenso, casi in cui si può chiedere l'annullamento del contratto, dai casi in cui questi presupposti non sussistono, non ricorrono e quindi si può chiedere al più il risarcimento del danno patito in ragione della violazione delle regole di comportamento. Venendo alla seconda prospettiva, che è quella che riguarda il rapporto tra diritto nazionale e diritto sovranazionale, parliamo del divieto di bis in idem. Il divieto di bis in idem è un principio del diritto in base al quale un soggetto non può essere sottoposto due volte al procedimento, giudicato due volte e punito due volte per il medesimo fatto. Il divieto di bis in idem trova la sua disciplina anzitutto nell'articolo 649 del codice di procedura penale. La disposizione di quell'articolo appena citato è stata sottoposta ad una lettura estensiva nel tempo, svincolata dal concetto di giudicato ed ancorata a un concetto di consumazione del potere di esercizio dell'azione penale da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero per il medesimo fatto innanzi alla medesima sede giudiziaria. Il divieto di bis in idem trova poi la sua disciplina nell'articolo 4, protocollo 7G, nell'articolo 50 della carta di Nizza. Chiariamo sin da subito, ai fini della disamina che verrà effettuata di qui a breve, con riferimento al doppio binario sanzionatorio, che l'ambito applicativo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sebbene dibattuto, è individuato dall'articolo 51 della medesima carta. Chiariamo inoltre che, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della carta di Nizza, i diritti previsti dalla stessa carta e al contempo previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali hanno il medesimo significato, la medesima portata loro attribuiti dalla Convenzione, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Perché può essere utile parlare di divieto di bis in idem? Può essere utile perché il divieto di bis in idem ha dato vita ad una serie di dibattiti sul doppio binario sanzionatorio, sull'individuazione del fatto cui fare riferimento in relazione al divieto di bis in idem. Dibattiti che hanno occupato la giurisprudenza nazionale, la Corte di Strasburgo, la Corte di Giustizia. Il cosiddetto doppio binario sanzionatorio è un meccanismo in forza del quale potremmo dire che innanzi al medesimo fatto, a fronte del medesimo fatto, un soggetto può essere sottoposto a doppio procedimento penale ed amministrativo. Nello specifico parliamo delle ipotesi in cui esista un procedimento penale con sanzione penale e un procedimento amministrativo con sanzione sostanzialmente penale, anche se formalmente amministrativa, alla luce dei criteri Engel, criteri individuati dalla Corte di Strasburgo che va al di là della veste formale dell'illecito, che indaga sulla reale natura dell'illecito anche in ragione anche alla luce della gravità della sanzione erogata. Pensiamo quindi al caso in cui un soggetto metta il versamento IVA e conseguentemente venga sottoposto al procedimento amministrativo e al procedimento penale. Casi come questo e casi simili, come vedremo, sono stati portati all'attenzione della Corte di Strasburgo e della Corte di Giustizia, che si sono pronunciate sulla compatibilità del doppio binario sanzionatorio con il diritto convenzionale e con il diritto unionale. Citiamo allora alcune delle pronunce più rilevanti. Iniziamo dalla grande Stevens contro Italia della Corte di Strasburgo, pronuncia nella quale la Corte ha ritenuto di sposare la tesi dell'incompatibilità del doppio binario sanzionatorio con l'articolo 4, protocollo 7 CEDU. Parliamo in questo caso della disciplina sugli abusi, della materia sugli abusi di mercato della normativa italiana. A distanza di poco tempo, la Grande Camera della Corte di Strasburgo è tornata sul doppio binario sanzionatorio. Con la sentenza IB contro Norvegia si è allontanata dalla precedente pronuncia ed ha dichiarato la compatibilità nel doppio regime sanzionatorio del doppio binario con l'articolo 4, protocollo 7 CEDU prima richiamato, a ricorrere di determinate condizioni. Quindi la Corte ha parlato di obiettivi complementari, di prevedibilità, della necessità di evitare qualsiasi ripetizione nella raccolta e valutazione degli elementi di prova. Ha parlato della necessità di tenere in considerazione l'applicazione, la prima sanzione irrogata al momento dell'applicazione e dell'irrogazione della seconda. Ha parlato quindi di connessione in sostanza ed in tempo, laddove per connessione temporale non intende il parallelismo tra i due procedimenti, ma una connessione stretta idonea ad evitare lungaggini ed incertezze. La Corte di Giustizia poi è intervenuta sul doppio binario sanzionatorio con riferimento al testo unico finanziario, ai reati tributari e alla normativa italiana. La Corte di Lussemburgo ha chiarito che limitazioni al divieto del bis in idem, divieto di quell'articolo, come visto, 50 della Carta di Nizza, sono ammissibili allorquando si rispettino le condizioni di quell'articolo 52, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Corte ha chiarito, leggo testualmente, che ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, primo periodo della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa Carta devono essere previste dalla legge e devono rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, in base al secondo periodo del suddetto paragrafo. Nel rispetto del principio di proporzionalità possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo qualora siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. La Corte di Giustizia poi ha anche chiarito che spetta al giudice del rinvio valutare la proporzionalità alla luce quindi del cumulo dei procedimenti, tenuto conto del cumulo dei procedimenti con riguardo alla gravità del reato e dal peso, all'onere che conseguirebbe quindi la sottoposizione a doppio procedimento e all'applicazione della doppia sanzione. Recentemente la Corte di Strasburgo è intervenuta nuovamente sul doppio binario sanzionatorio e ha ritenuto di evidenziare l'importanza di alcuni requisiti, tra i quali rientrano sicuramente il coordinamento tra i procedimenti e la connection in time di cui abbiamo parlato. Venendo alla concezione di fatto cui fate riferimento in relazione al divieto di bis in idem, andiamo velocemente cito la sentenza Grande Stevens, di cui abbiamo già parlato, nella quale la Corte di Strasburgo ha chiarito che bisogna fare riferimento al fatto inteso nella sua dimensione storica, spazio-temporale. La Corte Costituzionale, poi, con la sentenza numero 200 del 2016, ha adottato la medesima concezione di fatto, e quindi si parla di idem factum, ed ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 649 del codice di procedura penale nella parte in cui, leggo dal codice, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Spero che gli spunti possano essere utili. Ringrazio ancora Elsa Bari per l'invito. Ciao a tutti.